Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
In cerca della rosa. Testo tratto dal libro di Claudia Gualdana, Rosa, storia culturale di un fiore. Bologna, Marietti 1820-2019.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. Io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te. Bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te.
Cosa sappiamo davvero della regina dei giardini? Se l'è chiesto l'insegnante e saggista Claudia Gualdana, che ha dedicato un libro al fiore della rosa e al suo ruolo silenzioso nella storia dell'Occidente, dal mondo classico al Medioevo, fino alla grande poesia degli ultimi due secoli. Sfogliamone le pagine iniziali grazie alla lettura di Alessandra Ambrogi, dell'Associazione Leggio.
Sospirano nell'aria, le rose spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il rovo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il dono che porto a te.
Crediamo di conoscere la rosa. La trattiamo con la familiarità riservata a chi si frequenta da troppo tempo e perciò non ha segreti per noi. Invece la chiamiamo regina dei giardini senza sapere perché. L'abitudine a zero i chiaroscuri, i dubbi, la curiosità. In questo caso ha obliato le origini di una predilezione bimillenaria. Antiche, misteriose e dotte sono le vicende della rosa. Se tanto se ne scrive e tanto la si usa, un motivo deve pur esserci. Il suo mistero va ben oltre la bellezza e il profumo. Per Jorge Luis Borges, che le dedica più di una poesia, è un caleidoscopio di memorie. La rosa, l'immarcescibile rosa che non canto, la rosa che risorge dalla tenue cenere per l'arte dell'alchimia, la rosa dei Persiani e di Ariosto, quella che sempre sta sola, quella che sempre è la rosa delle rose, il giovane fiore platonico.
Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé.
Nelle pagine che seguono si dipana la cerca della rosa, perché essa è un archetipo della coscienza collettiva, la parola insostituibile per dire molte cose tacendo. Amata, recisa, cantata centinaia, migliaia di volte dai nostri antenati, è simbolo di amore, devozione, gentilezza. Secondo un adagio popolare, se è bianca dice il candore, rossa la passione, gialla la gelosia. Così come il fiore di loto è simbolo dell'Oriente, La rosa lo è dell'Occidente. Il loto fluttua leggero sull'acqua, rammenta l'impermanenza e le teorie sulla metempsicosi. La rosa, invece, è radicata a terra. L'arbusto spinoso ne afferma la resistenza, la forza, la capacità di difesa attraverso le spine. La bellezza del fiore non può far dimenticare che essa delizia l'odorato e la vista, ma è armata. L'Europa è la terra della rosa, proprio come lo è della pietra dei resti greco-romani e delle cattedrali, dura a morire e irresistibilmente bella. I suoi significati sono di primo ordine e di antica memoria, tanto che sfogliandone i petali si può riassumere la storia, per sommi capi ovviamente, e con un occhio di riguardo alla simbolica.
Rosa, rosa di una rosa, rosa torturata, rosa amata, rosa, rosa ballerina, rosa bambina, rosa fiore cantato, voce sottile, stella meridiana, rosa, rosa colombina, rosa che si inchina, rosa temuta, rosa violata, ombra immaginata, rosa sole, rosa pettinata.
La rosa è pittura, scultura, letteratura, esoterismo, mistica, ma è anche concretezza, per quanto nelle pagine che seguono di storia materiale ve ne sia ben poca. Basti rammentare che la rosa reale è di uso comune da millenni sotto forma di acqua, unguenti, oli, profumi. È stata ed è fattore economico nella coltivazione, nel commercio, nell'artigianato, oggi anche nell'industria. Agronomi, profumieri, naturopati, vivaisti, fioristi, speziali, vecchi e nuovi mestieri che l'hanno maneggiata, in un modo o in un altro. Nel suo libro sui profumi, Teofrasto spiega la composizione del celebre olio di rosa, quello con cui nell'Iliade si unge il corpo esanime di Ettore. Per lo più a base d'olio di mandorle, lo si otteneva macerando a lungo i petali di rosa con il giunco, aspalato e calamo aromatico. L'arte della cosmesi e della profumeria è antica quanto la concezione secondo la quale il buon profumo è la sublimazione dell'organico, l'esorcismo di ogni lezzo legato all'idea della putrefazione e dunque della morte. Creta e Cipro erano famose per la produzione di odori d'incanto che i mercanti smerciavano in piccoli contenitori di terracotta e di alabastro spediti via mare. Nel secondo secolo avanti Cristo, il baricentro della profumeria si sposta a Roma, il resto è storia. La si trova descritta negli affreschi di Ercolano e Pompei, in cui si celebra l'attività dei profumieri di Pestum. Al tempo dell'impero l'Italia meridionale era soffocata dal profumo dei campi di rose. Se ne coltivavano e vendevano molte. Roma ne era ghiotta.
Sorriso e perdono, rosa respirata lontano, mio peso, mia fortuna, rosa che arriva. Rosa barca avvistata, linea di una costa conosciuta, rosa acqua che ne piove su una sola rosa, rosa piega dolorosa, unica rosa.
Ciò che profuma è divino. La rosa, per traslato, è simbolo di immortalità, incorruttibilità del corpo, gloria e al contempo seduzione peccaminosa. La si utilizza nei preparati erboristici medievali per curare una serie indefiniti di malanni, dall'influenza agli eccessi alcolici. In quell'epoca la preghiera significava molto se non tutto, e il profumo si bruciava nelle chiese sotto forma di incenso, perché la sublimazione del corpo nell'immortalità era appannaggio esclusivo di Cristo. In seguito, la rosa si riappropria del posto in società di sua antica pertinenza. La si coltiva in giardino, si ammirano i suoi fiori, la si dona all'amata. Unguenti, oli e profumi fanno mostra di sé nelle dimore dei potenti. Sono tornati dall'Oriente insieme ai crociati. Da allora la rosa non ci è più lasciati. In alcune stagioni è stata più apprezzata che in altre. Nei fasti rinascimentali di Firenze, alla corte dei Medici si coltiva la botanica con nuova curiosità. Fiori e profumi presto invadono tutte le corti d'Europa. Caterina de' Medici porta con sé l'arte della profumeria in Francia, e da Grasse, Parigi, questi olezzi di seduzione in cui l'essenza del nostro fiore manca di rado, invadono il mondo. La rosa è la regina incontrastata di creme, unguenti, essenze da immolare in lussuosi braceri, proprio come era stato nel mondo greco-romano. I nobili amano dormire su guanciali imbottiti di petali seccati al sole. Si sciacquano il viso e le mani con acqua di rose. Sia essa un'essenza, un fiore o un'idea, la rosa segue il cammino dell'uomo nelle nostre terre.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva.
Persino il secolo breve, severo e foriero di tragedie, ne ha onorato la memoria. Negli anni 50, quando Tennessee Williams volle creare un copione su misura per Anna Magnani, scrisse La rosa tatuata, il film con cui Nannarella vinse l'Oscar. Decenni più avanti, Woody Allen ha girato La rosa purpurea del Cairo, in cui una spaurita Mia Farrow, vittima di un marito manesco, evade nei cinema dalla sua vita triste, rivedendo non si sa quante volte un vecchio film, La rosa purpurea del Cairo, appunto, in cui un archeologo avventuroso un bel giorno decide di uscire dal grande schermo per sedurre la timida protagonista. Baxter, per lei, smette di cercare la rosa purpurea che un faraone fece dipingere per la sua regina, e la leggenda dice che è tutto un fiorire di rose sulla sua tomba. Per restare nella cultura popolare, tra le indimenticate canzoni di Fabrizio De André ce n'è una dedicata a Bocca di Rosa. L'arte, alta o bassa che sia, non ha mai smesso di ricordarci la pervasiva presenza della rosa. In verità, ha un certo peso anche nella storia della lingua. Le prime parole a lei collegate che vengono in mente sono rosolio, rosario, rosetta, rosone. Le giovani, se sono graziose, hanno le gote rosate.
Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
La nostra regina è una presenza troppo assidua per non nascondere misteri. Nelle prossime pagine ho cercato di svelarne alcuni, non tutti. sarebbe stato impossibile riunire in un solo libro la sua presenza ubiquitaria in Italia e altrove. Ne ho scritto con pudore, senza dimenticare la lezione di Umberto Eco, che ha guadagnato la celebrità con il giallo storico Il nome della rosa. Della rosa si possono raccontare molte cose, ma la sua essenza resta inafferrabile. Il libro chiude con una citazione del monaco benedettino Bernardo Cluniacense, che fa per noi: «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus». La rosa primigenia esiste solo nel nome. Possediamo soltanto nudi nomi.
As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand new lost grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we come marching, marching, we battle to for men, for they are in the struggle, and together we shall win. Our light shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies, give us bread, but give us roses. As we come marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient strife for bread. Small art and love and beauty their trudging spirits knew. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we come marching,